Ecco, questo è il testo, appunto, come dicevo, della prima lettura di questa sesta domenica del tempo ordinario. Riporta le prescrizioni riguardo la lebbra, la malattia più temuta in Israele anche al tempo di Gesù. La lebbra è una malattia che non uccide, ma sfigura, deturpa la persona, la rende ripugnante, irriconoscibile. Il lebbroso incuteva paura perché poteva contagiare. Per questo era abbandonato anche dai familiari ed emarginato dalla società. Normalmente queste povere persone vivevano in grotte o in capanne. Il loro sostentamento era affidato ai familiari o a qualche persona misericordiosa che portava loro il cibo, ma non glielo consegnavano in mano. Lo lasciavano in un certo luogo e i lebbrosi dovevano venirselo a prendere, quando queste persone misericordiose si erano allontanate. La condizione del lebbroso era la peggiore che si potesse immaginare. Erano tenuti lontani dagli uomini e anche lontani da Dio, perché si pensava che chi era colpito dalla lebbra era un grande peccatore e Dio lo aveva punito per questo. Questo era il motivo per cui il lebbroso non suscitava nemmeno compassione, perché era andato a cercarsi la disgrazia che aveva dovuto subire. Questa è la mentalità. Gesù vuole respingere questa presentazione blasfema del volto di Dio. Ecco perché può sorprenderci, stupirci l'atteggiamento di Gesù e quello che Gesù fa e dice nei confronti di questa persona, come ascolteremo. Cito anche questa settimana una riflessione particolarmente acuta, di padre Gaetano Piccolo. L'immagine del lebbroso, cioè l'immagine dell'uomo che si deve tenere a distanza, dell'uomo che è escluso, che non può avere relazioni, mi fa pensare a quel lebbroso che è in noi, quando ci sentiamo esclusi e rifiutati dal mondo. Quest'uomo lebbroso confessa la sua convinzione di non essere amabile. Dubita che Gesù possa desiderare di curarlo. Tanto è vero che gli dirà: se vuoi, puoi purificarmi. Il lebbroso è uno che sta morendo lentamente. Ma anche in questo caso, non è forse vero che talvolta ci sentiamo così? Non è forse vero che talvolta sentiamo che stiamo perdendo la vita, che ci stiamo consumando? Non è forse vero che a volte sentiamo morire alcune parti di noi? A volte abbiamo l'impressione che la nostra vita affettiva stia andando in necrosi. A volte sentiamo che la nostra vita di fede si sta spegnendo, che la nostra gioia di vivere sta morendo. Il lebbroso è un uomo senza speranza. È un uomo solo, senza relazioni, perché è costantemente impuro. Avere a che fare con la morte o con i morti, per la legge ebraica, rendeva impuri, cioè esclusi dalla possibilità di celebrare il culto. E chi entrava in contatto con la morte doveva lavarsi per poter essere reinserito nella comunità. Ma per il lebbroso questo non è mai possibile. Lui è uno che ha la morte costantemente attaccata addosso. Il lebbroso è uno che è già mezzo morto. Ecco perché solo Dio può guarirlo, perché guarire un lebbroso vuol dire risuscitare, ridare la vita. Per incontrare un lebbroso devi inoltrarti nei suoi spazi di solitudine, devi spingerti là dove sta morendo, laddove c'è la puzza del cadavere. Per incontrare un lebbroso devi vincere la repulsione davanti ai suoi brandelli cadenti. E Gesù è lì. Si è spinto fino a lì. È entrato nella mia solitudine e ha toccato la mia carne fetida. Sì, proprio come non aveva esitato a prendere per mano la suocera di Pietro. Così adesso tocca la carne infetta del lebbroso, senza il timore di contaminarsi. Gesù mi incontra proprio dove sto morendo. Lo voglio. È così che Gesù scuote il lebbroso dalla sua convinzione di non essere amabile. Sì, perché la convinzione malata di non essere degni di amore possiamo vincerla solo quando ci riconosciamo negli occhi di un altro. Ciascuno di noi ha il potere di dare all'altro la possibilità di sentirsi amabile. Ma come dice Henry Nouwen, Il guaritore ferito, se vogliamo guarire qualcuno, dobbiamo essere disposti a essere feriti. Se vogliamo salvare un bambino da un incendio, dobbiamo essere disposti a bruciarci anche noi. E alla fine anche Gesù è costretto a vivere come un lebbroso. Agli occhi degli altri si è contaminato, ha toccato la morte. Perciò deve starsene in luoghi deserti come i lebbrosi. Ora anche lui è escluso dalle relazioni. Ma paradossalmente, proprio vivendo in luoghi solitari come un lebbroso, tutti coloro che si sentono esclusi o che sono stati esclusi possono incontrarlo più facilmente. Nel momento in cui Gesù si è fatto lebbroso, tutti i lebbrosi possono incontrarlo. Gesù si è fatto come i peccatori, affinché tutti i peccatori possano incontrarlo. E conclude Padre Gaetano, una chiesa che ha paura di contaminarsi è una chiesa illusoriamente pura, che non incontra mai il peccatore. È una chiesa, cioè, che non vive mai il Vangelo. Ecco, la lasciamo come sfondo questa riflessione. Adesso andiamo a cogliere quanto l'Evangelista Marco scrive in ogni singolo versetto. Sono 6 versetti in tutto, ma come al solito molto densi. Venne da lui un lebbroso. Non si dice né il nome del lebbroso, né il luogo, né il tempo, in modo che il nome sia il mio, il luogo sia qui e il tempo sia ora. Così dovrebbe avvenire ogni qualvolta io accosto il Vangelo. Quando ascolto il Vangelo, se mi converto e mi affido a Gesù, per me si realizza qui e ora ciò che viene raccontato. In genere le persone malate, lo abbiamo visto già la settimana scorsa, non vanno da sole da Gesù. C'è sempre qualcuno che si prende cura della loro condizione e le portano a Lui. Per esempio, abbiamo visto che sono i discepoli che parlano a Gesù della suocera di Simone. Oppure, sempre la scorsa settimana abbiamo ascoltato, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. O ancora, nel capitolo successivo, proprio anzi nei versetti successivi a questo brano, all'inizio del capitolo secondo di Marco, si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. E potremmo davvero leggere tutti i racconti di guarigione o di esorcismo compiuti da Gesù, sempre con persone ammalate, bisognose, che vengono accompagnate o delle quali a Gesù parlano alcuni loro familiari o amici. Invece qui si dice che il lebbroso venne da lui. Solo gli esclusi, dice padre Silvano Fausti, una riflessione molto molto bella, solo gli esclusi, gli impuri, per esempio la donna straniera ed eretica, al capitolo 7, versetto 25, oppure la donna che soffriva di emorragie, al capitolo 5, per questo impura, quella che va da Gesù trasgredendo la legge e desidera toccare il lembo del mantello di Gesù. Ecco, i non aventi diritto ad avere accesso sono i non aventi diritto ad avere accesso immediato a Gesù. In altre parole, il mio diritto ad accostarmi al Signore non viene dal fatto che sono giusto, che sono degno, che sono bello, che sono buono, ma proprio perché impresentabile, proprio perché ingiusto, proprio perché impuro, proprio perché peccatore, ho il diritto di andare da lui direttamente. Questo è il Vangelo, la buona notizia che mi salva. Dio mi ama perché mi ama. La mia miseria non è ostacolo, bensì misura della sua misericordia. Lui non è la legge che mi giudica, né la coscienza che mi condanna. Lui è la trasparenza del Padre che dà la vita e mi ama più di se stesso, senza condizioni, così come sono. Il mio male, la mia non amabilità, lo spingono verso di me con un amore che non conosce altro metro che quello del mio bisogno. Gesù significa Dio salva. Proprio e solo nella mia perdizione posso conoscerlo. Il lebbroso va da solo, abbiamo detto, perché nessuno lo poteva accompagnare. Perché nessuno gli si può avvicinare, ma soprattutto perché nessuno ha la speranza che possa essere recuperato alla vita, al rapporto con le persone e con Dio. La sua condizione è davvero disperata. Potremmo dire che ha perso tutto, la famiglia, gli affetti, gli amici. Ha perso, crede, anche il rapporto con Dio. Non può essere curato. Perché solo Dio può guarire, ma non può rivolgersi a Dio perché lui sa che nella sua condizione fa schifo a Dio. Lo rifiuta, non può mettere piede nel tempio. Questa è l'immagine di Dio che era stata inculcata nel cuore di questa povera persona. E infatti la prima condizione per poter essere curati dalla lebbra è prendere coscienza che questa è un'immagine diabolica di Dio. Non si può essere curati dalla lebbra se non ci si accosta a Dio, se ci si sente rifiutati da Dio. Questo lebbroso, infatti, va da Gesù, fa un qualcosa che contrasta con le disposizioni dettate dalla legge giudaica, dalle tradizioni stabilite dai rabbini, e giungerà alla guarigione proprio perché ha il coraggio di staccarsi da questa immagine di Dio. E ricorre a Gesù. Venne da lui un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. E qui il lebbroso non sa ancora quale sarà la reazione di Gesù, perché lui non si può avvicinare, sta trasgredendo alle disposizioni religiose. Gli dice: se tu vuoi, puoi purificarmi. Non dice guarirmi, dice purificarmi. Lui non può accostarsi alle persone e a Dio perché è impuro. Però lui dice anche, è come se dicesse, sto vedendo che tu mi presenti un Dio diverso da quello che mi è stato insegnato dai rabbini. Io credo che tu puoi purificarmi. Quello che non sa ancora è se Gesù voglia purificarlo. E allora questa invocazione, che è accompagnata anche dal gesto di mettersi in ginocchio, rappresenta nel Vangelo di Marco la prima preghiera rivolta a Gesù. Esprime un desiderio, unica possibilità per ricevere un dono. Dove manca l'invocazione, cioè il desiderio, è Gesù che lo provoca. Per esempio, nel capitolo quinto del Vangelo di Giovanni, quando viene raccontata la guarigione del paralitico, Gesù chiede all'uomo: vuoi guarire? Se noi non vogliamo guarire, Gesù non ci guarisce, non perché non voglia, ma perché ha bisogno che noi gli diciamo questo nostro desiderio. Ecco, il lebbroso non solo desidera, ma sa già che Gesù può purificarlo, ma ancora non sa se Gesù vuole e gli dice: se vuoi, puoi. Il Signore rivelerà di non voler altro che questo, cioè che nessuno si senta escluso dal suo amore, che nessuno si senta tagliato fuori, che nessuno si senta impuro. Ne ebbe compassione, Qui c'è una parola particolarmente importante che dopo capiremo nel Vangelo, non si sa bene se sia proprio questa, ma leggiamo un po' i vari significati. Ecco, la parola compassione indica, lo abbiamo detto anche altre volte, un muoversi delle viscere. Questo è quindi l'attributo materno di Dio. Dio si commuove davanti al nostro male. Perché? Perché è Dio. E non è uomo. Cito i versetti del profeta Osea: il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. E poi Isaia, al capitolo 49. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Quindi, ne ebbe compassione, è l'atteggiamento di Gesù, che è lo stesso di Dio che vive un amore che è un amore paterno e materno insieme. Però ci sono altri codici che riportano appunto del Vangelo di Marco in cui non c'è questo verbo, ne ebbe compassione, ma riportano si indignò, Gesù si adirò. E pare sia proprio questo il verbo che l'Evangelista ha usato. Perché viene detto questo? Gli studiosi, i biblisti, dicono che quando c'è incertezza sull'uso di una parola, di un verbo, per esempio, come in questo caso, si sceglie quello che è più antipatico. Perché? Perché probabilmente è stato messo ne ebbe compassione perché si pensava che non era conveniente mettere invece si adirò, si indignò. E invece scegliendo questo verbo dovremmo un po' capire allora come mai Gesù si sarebbe adirato. Allora non è vero che prova compassione per il lebbroso, invece Gesù si indigna che sia stato inculcato nel cuore di questa povera persona l'immagine blasfema di un Dio che castiga, e nei suoi gesti Gesù mostra che è giunta l'ora di presentare la vera identità, il vero volto di Dio. L'indignazione di Gesù è l'indignazione di Dio di fronte alla predicazione deturpata della sua identità. E allora certo, ne ebbe compassione, è vero, perché in quel gesto Gesù sconfessa quel modo blasfemo di presentare Dio come colui che castiga. Non è possibile che un uomo possa pensare questo di Dio, che è mio padre. Ecco perché Gesù si indigna, si adira. Poi riprenderemo questo concetto. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò. Sentiamo nuovamente le azioni di Gesù come quelle rivolte alla suocera di Simone nel Vangelo di domenica scorsa. Ecco, la mano è segno di azione e la mano tesa, tese la mano, nell'Antico Testamento è l'attributo di Dio che compie i prodigi dell'Esodo. Sono citati tutti i versetti in cui si parla di Dio che tende la mano tesa, il braccio teso. Qui Gesù, tendendo la mano, quindi mostrando compassione, dona vita al lebbroso, come ha risollevato e risuscitato la suocera di Simone che giaceva a letto. E questo tendere la mano è l'anticipo del gesto salvatore che porterà a compimento quando Gesù tenderà tutte e due le braccia sulla croce. In fondo questo è un gesto pasquale. Tese la mano e lo toccò. Ecco, la mano di Gesù è una mano tesa che tocca. Il tatto è il senso che ci pone più in relazione con gli altri, perché io posso, vero, guardare, posso sorridere all'altro, posso dire che gli voglio bene. Ma fino a quando non lo tocco, fino a quando non lo abbraccio, non c'è il pieno coinvolgimento affettivo, la completa accoglienza dell'altro e ce ne siamo resi conto, lo stiamo sperimentando purtroppo ormai da un anno, quando questi gesti di toccarci, di abbracciarci ci vengono sconsigliati. Ecco, Gesù tocca il lebbroso, lo accarezza. Ecco, questo è il nostro Dio. Questo è il Dio che noi vediamo in Gesù di Nazareth. Gesù, tra l'altro, anche lui, come il lebbroso, trasgredisce la legge, perché il contatto con un lebbroso rendeva impuri. Ecco, Gesù si fa lebbroso pur di dirci, con i gesti più ancora che con le parole, che ci ama in maniera smisurata. Dice un monaco cistercense del XII secolo, Isacco della Stella, colui che poteva facilmente operare con la sola parola, avendo guarito con il tatto, lui che è sapienza e forza di Dio, ci ha insegnato l'affetto. Molto interessante questo. È vero che in altri racconti di miracoli si dice che Gesù proprio dice una parola, lo voglio, guarisci. Che bisogna c'era di toccare. Ecco, questo tocco dice l'insegnamento dell'affetto, dice anche che Gesù si compromette, non avrebbe potuto, non avrebbe dovuto toccare il lebbroso, non poteva avvicinarlo. Ci viene in mente un altro Cristo, così è stato definito San Francesco di Assisi. Che noi sappiamo che viene attribuito l'inizio della sua conversione e quindi l'inizio della vita nuova proprio quando ha avvicinato un lebbroso e l'ha abbracciato. Ecco, come Gesù, anche San Francesco ha abbracciato, accolto il lebbroso, si è fatto anche lui lebbroso. Va notato che nel Vangelo sono i malati. Solo i malati toccano Gesù o sono toccati da lui. Dice sempre Padre Silvano Fausti, il nostro limite, la nostra fragilità, il nostro male, il nostro peccato sono il luogo dove entriamo in contatto con lui. Dall'alto della nostra giustizia non toccheremo mai l'Altissimo. Solo nell'abisso della nostra miseria. Siamo toccati dalla sua infinita misericordia. Egli disse: Lo voglio, sii purificato. La volontà di Gesù è la stessa volontà di Dio, il quale, come dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Tutti gli uomini, nessuno escluso. Neanche quelli che pensano di essere esclusi, come i lebbrosi. Ecco, Gesù esprime la volontà del Padre perché smettiamo di disperare e desideriamo ciò che non osiamo sperare. Nessuna lebbra, nessun peccato potrà mai separarsi dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Se avete voglia, potete rileggere i versetti da 35 a 39 del capitolo ottavo della lettera di San Paolo ai Romani. Chi ci separerà dall'amore di Dio? Forse la tribolazione, la persecuzione, il pericolo, la spada. In tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Ecco, può essere anche questo un testo che arricchisce la nostra preghiera in questa settimana. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. La guarigione, purificazione dalla lebbra, significa non solo l'essere reintegrato nella società civile e religiosa, ma anche è figura della salvezza dalla morte, di cui la lebbra, cioè il disfarsi della carne, è come un anticipo. La nostra vera lebbra è la paura stessa della morte, che infetta tutta la nostra vita e sta all'origine proprio di quella febbre da cui Gesù libera la suocera di Simone. Vedete i collegamenti con i vari passi del Vangelo, è importante che impariamo a farli, a scoprirli. Comprendiamo ancora una volta che, come per le altre malattie, anche quella della lebbra è una malattia dalla quale Gesù guarisce, ma la guarigione, il miracolo, ha un valore, un significato anche simbolico. Ammonendolo severamente, lo cacciò via subito. Qui è interessante queste azioni di Gesù, vanno un po' in sintonia con quanto detto prima a proposito nell'ebbe compassione, si adirò. La traduzione più fedele sarebbe, pensate, sbuffando con lui, lo cacciò via subito. Quasi lo mandò via a pedate. Non solo lo invita ad andare via, no, no, con brutte maniere sembra avere Gesù. Ma che modi sono, visto che Gesù provando compassione lo ha appena accarezzato? È un po' come l'indignazione di prima. Con questo gesto Gesù manifesta la sua insofferenza, rabbia, per l'idea del castigo di Dio inculcata al lebbroso. Si arrabbia contro i predicatori ed è come se dicesse all'uomo guarito: ma tu come hai potuto pensare questo di Dio? Come hai potuto lasciarti condizionare e convincere da questa predicazione sballata? Ecco, Dio non esclude nessuno dal suo amore, in qualunque condizione si trovi. Allora, capite, ci stavano prima i due stati d'animo così contrapposti, della compassione e dell'indignazione. In un altro passo del Vangelo verrà presentato Gesù che piange di fronte alle mura di Gerusalemme. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace. È l'amarezza, appunto, lo sconforto, la rabbia, l'indignazione di Gesù e il suo piangere per il fatto che non viene compreso. Non viene compreso che il suo è un gesto d'amore, soprattutto quello che compirà dalla croce. Non c'è peccato, non c'è colpa, non c'è condizione, qui riprendiamo concetti già detti, che non ti possa far sentire amato dal Padre del cielo. Ricordiamo ciò che dice la prima lettera di Giovanni, una delle frasi più belle della Bibbia, almeno a me piace tanto. Davanti a Dio noi rassicureremo il nostro cuore. Qualunque cosa esso, il nostro cuore, ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Quel lo cacciò via subito è da intendere non il non volerlo più tra i piedi, ma il cacciarlo via da quel mondo religioso e da quella mentalità distorta che pensa che Dio sia colui che manda la lebbra o ogni malattia come castigo. Gli disse: guarda di non dir niente a nessuno. E qui è un ritornello dopo i gesti di guarigione compiuti da Gesù. Gesù ammonisce severamente il lebbroso guarito a non divulgare il fatto, per non accrescere nella gente una concezione incompleta della sua figura e del suo messianismo. È un rimando a quello che viene chiamato il segreto messianico. Infatti, prima della croce, non si può comprendere in pienezza l'agire messianico di Gesù, che non è di tipo miracolistico, ma un esercizio continuo del dono generoso di sé fino alla morte. È lo stesso motivo per cui poco prima Gesù si era ritirato in disparte e aveva invitato i discepoli ad andarsene altrove, proprio per non essere equivocato e per essere cercato soltanto, per non essere cercato soltanto come un taumaturgo, come un guaritore. Gesù è molto di più e rischia di essere equivocato quando compie questi gesti di guarigione. Va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Gesù si mostra rispettoso della legislazione mosaica e invita il lebbroso guarito ai sacerdoti di Gerusalemme, perché constatino una purificazione avvenuta per opera di Gesù, che rinvia quindi all'opera del Padre, e perché il lebbroso guarito possa offrire i sacrifici prescritti in caso di guarigione. Il Levitico, il libro del Levitico, al capitolo 14, diceva che un lebbroso scopertosi, guarito, purificato, era invitato a portare, a offrire al tempio, per esempio, due uccelli vivi, puri, oppure offrire il legno di cedro, offrire un panno scarlatto e isopo, lavature delle vesti, rasatura dei peli, il bagno completo, l'isolamento di una settimana fuori dall'accampamento, offerta di due agnelli senza difetto, un'agnella di un anno senza difetto, 3 decimi di efa di fior farina impastata con olio come oblazione, un log di vino. E poi ancora vengono prescritti anche le offerte da compiere da parte di un lebbroso guarito, ma che non è, che è privo di mezzi, che è povero. Ecco, Gesù sembra quindi invitare a far rispettare la legge, ma viene detto come testimonianza per loro. È da capire, ma è per loro, cioè per i sacerdoti, a loro favore o contro di loro? È a favore o contro i sacerdoti? Può diventare a favore se accolgono questa testimonianza. Può essere contro di loro se non la accolgono. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto. La traduzione più precisa è proclamare e diffondere il messaggio, diffondere la parola. Quindi non tanto il fatto di essere stato guarito, quanto piuttosto quello che lui ha compreso, avendo incontrato Gesù che lo ha toccato. È come se nel proclamare e divulgare appunto questo messaggio dicesse: guardate che Dio non è come ci hanno insegnato. Dio non discrimina gli uomini, Dio offre a tutti il suo amore. Io ero lebbroso e ho capito che lui mi amava perdutamente. Questo lo dovete sapere tutti. E in effetti, proclamare e diffondere la parola sono proprio i termini della missione apostolica. Il lebbroso guarito è il primo apostolo mandato ai sacerdoti a evangelizzarli. Ha sperimentato in prima persona la misericordia del Signore verso di lui e la annuncia agli altri. Il Vangelo sarà sempre annunciato, pensiamo, da chi è scartato, da chi è tagliato fuori, da chi non conta. Perché? Perché il Vangelo è Gesù che viene proprio definito, come dice anche un salmo, la pietra scartata dai costruttori, che è divenuta testata d'angolo, pietra angolare. Tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Il risultato della condivisione scandalosa di Gesù col lebbroso è lo scambio dei destini. Paradossalmente, il lebbroso guarito può entrare nella società e potrebbe entrare anche nella sinagoga. Non viene detto che lo fa, però potrebbe. Mentre Gesù deve rimanere fuori, in luoghi deserti, solitari. È un'autoesclusione libera e voluta da parte di Gesù, costosa in parte, che però attira a sé lo stesso la gente da ogni dove. Gesù porta su di sé le nostre malattie, le guarisce, svelenendole della morte che le abita, popola i nostri deserti e riempie le nostre solitudine, include le nostre esclusioni e ricuce le nostre emarginazioni. Quel venivano a lui da ogni parte è l'anticipo di quando, innalzato sulla croce, attirerà tutti a sé. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo, dice l'Evangelista Giovanni, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. E quindi ancora una volta vediamo il collegamento, il legame tra la guarigione del lebbroso e la passione e morte in croce di Gesù. Un amore così folle e appassionato da amarci così come siamo non può che attrarre a sé e ci fa desiderare di annunciarlo a tutti. Proprio come fa il lebbroso guarito. Ecco, l'ambientazione, il luogo dove siamo chiamati a immaginarci di essere, è fuori dell'abitato. Non siamo dentro, il paese, la città di Cafarnao, non siamo dentro una casa perché lì i lebbrosi non potevano entrare, ma è fuori del luogo abitato in cui Gesù incontra il lebbroso. Desidero e chiedo a Gesù, identificandomi proprio con il lebbroso, proprio come fa lui, se vuoi, puoi purificarmi. Nel riflettere e meditare su ogni singolo versetto, ancora una volta facciamo attenzione ai gesti che Gesù compie. Ebbe compassione, tese la mano, lo toccò, ma anche al fatto che Gesù si è fatto lui stesso lebbroso e non può più entrare pubblicamente in una città. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E venivano a lui da ogni parte. In qualunque situazione mi trovi, mi avvicino a colui che per primo si è fatto prossimo alle mie infermità, alla mia lebbra, al mio peccato, e mi lascio toccare dalla sua compassione e tenerezza.